Il nostro compito di oggi è anzitutto di portare a conclusione la nostra discussione, la discussione che è già stata avviata ieri, sul rapporto tra, che Lévi-Strauss stabilisce tra il proprio, la propria impostazione strutturalistica e quello che abbiamo chiamato strutturalismo musicale, facendo riferimento alla musica seriale. Questo è un aspetto che compare esplicitamente nel testo, in entrambi i testi che noi consideriamo, ed è, abbiamo segnalato, un punto significativo proprio per l'affinità di atmosfera intellettuale entro cui si muove sia Lévi-Strauss sia un autore come Boulez, che abbiamo preso come punto di riferimento indicativo del serialismo, almeno in una sua prima fase. La discussione ha mostrato che Lévi-Strauss non è affatto propenso a rilevare positivamente le sperimentazioni serialistiche e anzi apre una polemica in questa direzione. Debbo subito dire che il problema che qui noi stiamo sollevando è anche più ampio, nel senso che vi sono altri testi di origine strutturalista che contengono elementi in questa direzione, quindi volendo il problema può essere approfondito. Ciò a cui noi interessava è mostrare come questo tipo di polemica sorge proprio sulla base della tematica tipica di Lévi-Strauss e conseguente rispetto alle interpretazioni che Lévi-Strauss dà e al quadro complessivo di insieme proposto da Lévi-Strauss. Soprattutto ciò che Lévi-Strauss chiama in causa proprio in questa discussione è la tematica della doppia articolazione, che è la tematica riassuntiva in un certo senso della posizione di Lévi-Strauss. Nella musica seriale che cosa accade? Nella musica seriale si insiste sull'aspetto linguistico della musica, in questo senso si polemizza contro il concretismo musicale. Si insiste quindi sulla pratica compositiva come una pratica di organizzazione del materiale musicale, questo elemento organizzativo è particolarmente presente e viene risolto nella nozione di serie, e cioè nella ricerca di ordini e di relazioni variamente costruite e intersecate le une con le altre. Si lavora sul materiale sonoro come un materiale da strutturare nel senso forte del termine, in un senso che richiama la nozione di struttura proprio come forma relazionale, quindi in senso propriamente logico. Ma Lévi-Strauss si chiede qual è l'atteggiamento che all'interno di questa proposta musicale è prevalente, e questo atteggiamento lo trova descritto appunto in alcune citazioni molto caratteristiche di Boulez. L'atteggiamento del musicista di fronte al materiale sonoro è sostanzialmente un atteggiamento di pieno controllo, di piena libertà di fronte al materiale sonoro. Il materiale sonoro è una sorta di materia che deve essere sottoposta al libero intervento del musicista. Il musicista interviene su di esso senza vincoli rispetto a possibili legalità interne che derivano dalla fisicità stessa del materiale sonoro. Secondo Lévi-Strauss, come noi abbiamo visto, accanto al tema convenzionalistico vi era anche una limitazione di questa tematica convenzionalistica, un rimando quindi a un fondamento possibile delle legalità interne al musicale. Nel caso delle citazioni a cui Lévi-Strauss fa riferimento e che si rifanno in genere a un breve scritto di Boulez sulla serie, Lévi-Strauss mette in evidenza come dal punto di vista del musicista strutturalista si negano forme e strutture precostituite, cioè le strutture sono immesse direttamente dal musicista nel materiale sonoro. Quindi non si riconoscono degli alvei entro cui incanalare progetti musicali specifici, pensieri musicali particolari. Abbiamo visto come fosse questo esplicito rifiuto di questa precostituzione le forme musicali e come si prospettasse in Boulez una concezione particolare del musicale stesso, dell'universo musicale. L'universo musicale viene esteso a ogni realizzazione del musicista, cioè non vi è un arricchimento, diciamo, in intensità ma anche in estensione. L'universo musicale si allarga e si espande costantemente, e si espande costantemente proprio perché ogni musicista aggiunge, arricchisce lo spazio stesso entro cui si muove il musicale. Ciò è un modo equivalente di negare l'esistenza di una lingua di base su cui si sostiene appunto un progetto musicale specifico. L'universo musicale è in perpetua espansione, dice Boulez, e Lévi-Strauss rimane colpito da questa espressione, da questa immagine. Rimane colpito proprio, direi, da una dinamicità, da un movimento che, a avviso di Lévi-Strauss, presumibilmente indica anche una instabilità o perlomeno un'indifferenza rispetto a un piano fondazionale che in Lévi-Strauss è comunque presente. Il discorso sulla doppia articolazione, esaminato più da vicino, la richiesta di un terreno di presignificanze è in fondo una richiesta anche di fondazione del discorso musicale. In questa posizione, in questa metafora dell'universo in perpetua espansione, Lévi-Strauss vede una sostanziale negazione della necessità di un ancoramento in un terreno stabile, che poi è la realtà stessa dei suoni, secondo Lévi-Strauss, anzi direi quasi non soltanto la realtà stessa dei suoni, ma la realtà in genere, che ha a tutti i livelli le sue strutture. Da questa tematica del disancoramento su cui Lévi-Strauss insiste deriva poi il paragone molto chiaro, che in fondo riassume tutto il discorso di Lévi-Strauss, di una nave, di un pontone anche senza vele, che invece di restare in un porto si avventura in alto mare. Ecco, dice Lévi-Strauss, e questa immagine della nave è evidentemente una immagine per la musica seriale, nave senza velatura che il suo capitano, insofferente del fatto che esso serva da pontone, avrebbe lanciato in alto mare nell'intima persuasione che, sottoponendo la vita di bordo alle regole di un minuzioso protocollo, potrà distogliere l'equipaggio dalla nostalgia di un porto fidato e dal desiderio di una destinazione. È in fondo una trasformazione questa in negativo dell'immagine dell'universo in perpetua espansione. Qui ci troviamo di fronte, dice Lévi-Strauss, a una nave senza vele che se ne va in mare aperto e che però ha un capitano. Questo è molto importante, perché il capitano è importante nella musica seriale. Ha un capitano il quale, che cosa fa? Sottopone la vita di bordo alle regole di un minuzioso protocollo. Cioè il musicista elabora un suo apparato di regole, ma questo apparato di regole resta chiuso in questo, su questa nave, che non ha nessuna destinazione. Lévi-Strauss osserva ancor più e aggrava in fondo questa sua polemica dicendo: è possibile che in questo viaggio si approdi a nuove terre, si scoprono nuovi continenti, nuove sponde, forse altrettanto feconde delle antiche, anzi forse anche più feconde. Ma se ciò avviene, se ciò avverrà, dice Lévi-Strauss, avverrà all'insaputa dei naviganti, ma ciò non basta, è contro il loro volere, questo è molto più pesante. Infatti, per costoro, dice Lévi-Strauss, non si tratta di vogare verso altre terre, anche se la loro posizione fosse ignota e la loro esistenza ipotetica. Il rovesciamento che si propone è molto più radicale. Solo il viaggio è reale, non la terra, e le rotte sono sostituite dalle regole di navigazione. Ecco dunque come si precisa dal discorso precedente. Non solo si tratta di un viaggio in mare aperto, ma anche nel caso del reperimento casuale di nuovi terreni su cui poggiare, in realtà ciò avverrebbe indipendentemente dalle intenzioni del nostro capitano, perché la realtà che qui si chiede non è la realtà della sponda, la realtà della terra a cui si deve pervenire, ma la realtà del viaggio. Le rotte sono sostituite dalle regole di navigazione, non importano le strade, ma il modo di navigare, così come prima importavano unicamente nella situazione precedente le regole che regolano la vita di bordo. Questa critica è presente già nel primo scritto di Lévi-Strauss, il nostro primo scritto nell'Ouverture, dove si connette anche con una breve ma altrettanto significativa discussione su ciò che accade in relazione all'ascoltatore, cioè viene implicato il problema della comprensione e dell'atteggiamento, stavolta non più del musicista di fronte al materiale sonoro, più quindi dell'atto compositivo, ma dell'atto di ricezione, dell'atto dell'ascolto. In effetti qui ci siamo di fronte a una difficoltà, se effettivamente questo problema della musica seriale dovesse essere impostato così, ci troveremmo di fronte a delle difficoltà per il problema del rapporto con l'ascoltatore, perché ci troveremmo di fronte, per usare appunto le metafore linguistiche, a atti di parola senza una lingua di base. L'ascoltatore in realtà dovrebbe, come nell'ascolto normale di una frase, possedere già una lingua. In base a questo possesso implicito di un apparato di regole, comprende anche gli atti di parola, che sono atti particolari, omissioni particolari, intonazioni, accentazioni particolari del singolo. Noi ci troviamo invece di qui di fronte alla teorizzazione dell'inesistenza di una lingua musicale, e alla ricreazione di una lingua aperta che si va facendo di passo in passo attraverso ogni atto di parola. E allora evidentemente sorgono delle difficoltà di comprensione, perché una condizione della comprensione, dice Lévi-Strauss, dovrebbe essere la partecipazione dell'ascoltatore, percezione intuitiva dell'ascoltatore, all'atto creativo stesso. Qual è la condizione affinché l'ascoltatore possa comprendere il tipo di elaborazione che è stata compiuta musicalmente? Poiché si tratta di un atto libero e rigorosamente individuale, quello del musicista, che non rimandano a regole precostituite, a zone di significati già noti, la comprensione dovrebbe essere condizionata da una sorta di partecipazione dell'ascoltatore stesso all'atto creativo, cioè l'ascoltatore dovrebbe essere in grado nell'ascolto di immedesimarsi e di ripetere in qualche modo il processo creativo. Non vi è qui invece la condizione normale, necessaria per la comprensione di un linguaggio, e cioè il riferimento inconscio ad un sistema generale. Perciò l'ascoltatore deve riprodurre per proprio conto l'atto individuale di creazione. C'è dunque questo elemento che Lévi-Strauss giudica sostanzialmente utopico, l'idea che la differenza tra l'inventare la musica e l'ascoltarla non debba essere più di natura, ma di grado. Ed è questa una pretesa, secondo Lévi-Strauss, utopistica, mentre è più probabile che si verifichi un altro tipo di processo nei confronti dell'ascoltatore, e cioè che l'ascoltatore perda contatto con il musicale e che si allontani dal musicale stesso. Più precisamente che sia il musicale, la musica, che si allontani dall'ascoltatore. Ancora una volta, giocando sulla metafora dell'universo in espansione e rovesciandola di segno come elemento negativo, intendendola quindi in altro modo, Lévi-Strauss dice in fondo questo universo si espande, si allontana dall'ascoltatore. L'ascoltatore non è in grado di seguire questo processo di espansione. Cosicché, e qui devo ancora una volta citare letteralmente, questa espansione conduce la musica, è un processo che poi si perde, dice Lévi-Strauss, sotto la volta notturna del silenzio, ove gli uomini non la riconosceranno se non da brevi e fuggevoli bagliori. Ecco, un'altra volta, e non è la prima volta che risuona questo tema, il tema dell'eclissi della musica, che in forme diverse vuoi in rapporto al problema del diretto della relazione col mito, vuoi qui invece in rapporto a una tematica che non sembra avere attinenza diretta con questo problema, ma ha un'attinenza diretta proprio perché la premessa di tutto questo discorso è che nella musica seriale comunque avviene tutto questo perché vi è un divorzio tra musica e mito. Di conseguenza diventa esplicito poi a un certo punto nel testo di Lévi-Strauss il netto distacco tra queste due direzioni, che cioè tra lo strutturalismo filosofico, teorico, come volete, lo strutturalismo di cui si fa promotore Lévi-Strauss, e lo strutturalismo musicale, nonostante l'apparente unità di intenti che Lévi-Strauss non può non riconoscere. Oltretutto vi sono richiami a Lévi-Strauss negli scritti di strutturalisti musicali, quindi il rapporto è veramente piuttosto interessante da questo punto di vista. Lo strutturalismo filosofico, lo strutturalismo a cui Lévi-Strauss fa riferimento, ha come punto fondamentale ed irrinunciabile il rimando a strutture generali, ma ciò non basta. Rimando a strutture generali che abbiano un fondamento oggettivo, anzi Lévi-Strauss dice propriamente un fondamento oggettivo al di qua della coscienza e del pensiero, siano reali e inconsce, come si diceva in un altro passo di Lévi-Strauss, ed è l'unione di questi due elementi che dà forza a questo discorso. Quindi non si tratta semplicemente di strutture generali, questa oggettività e questa realtà delle strutture, voi le dovete pensare in contrapposizione all'elemento formale. La logica studia le strutture in generale possibili. Per Lévi-Strauss è importante che queste forme studiate dalla logica abbiano realtà, mentre in fondo effettivamente da un punto di vista della musica seriale il problema è di un gioco di strutture come tali, intuito questa tematica del radicamento delle strutture in una realtà oggettiva non si pone. Lo strutturalismo musicale per di più si pone esplicitamente come opera cosciente dello spirito e affermazione della sua libertà. E questo è vero che esiste questo tratto all'interno di questa tendenza, così come è vero che esiste l'accentuazione, più che se un elemento emotivo, emozionalistico, sull'elemento della conoscenza del proprio oggetto, cioè della conoscenza del materiale sonoro, conoscenza degli strumenti per manipolare il proprio oggetto. Nella musica seriale vi è un'apertura verso tutte le possibilità di manipolazione tecnologica del suono, e quindi vi è indubbiamente un atteggiamento che inclina in questa direzione. I tratti comuni ci sono in ogni caso, e Lévi-Strauss lo riconosce: vi è questa propensione verso il momento intellettuale, propensione che Lévi-Strauss fa valere ovunque in rapporto alla stessa interpretazione del pensiero selvaggio. Vi è la tendenza a una considerazione di carattere sistematico, vi è in generale un atteggiamento critico verso l'empirismo, ecco, vi è più attenzione verso il quadro delle tematiche logiche, logico-matematiche. Ma per il resto, dice Lévi-Strauss, ci troviamo agli antipodi, ci troviamo nettamente agli antipodi, e Lévi-Strauss vuole anche accentuare l'aspetto direi ideologico, non soltanto filosofico, di questa contrapposizione, dove si dice, voi troverete un passo in cui si dice, vi è questo richiamo alla libertà e alla creatività da parte della musica seriale che potrebbe sembrare una critica al dogmatismo. Dogmatismo qua naturalmente ha un senso molto generale, non più solo musicale. C'è una critica anche in direzione spiritualistica, ad esempio. E invece, dice Lévi-Strauss, nella musica seriale vi sono atteggiamenti antimaterialistici sostanzialmente e persino misticheggianti, e siamo noi, è il pensiero strutturale, cioè il pensiero di cui io mi faccio sostenitore, a difendere oggi i colori del materialismo. Ecco che viene fuori questo motivo ideologico, prettamente ideologico, che io mi limito a segnalare. In Boulez ritrovare questo elemento direi che è un po' forzato, forse più sarebbe più giustificato, senza forse sarebbe giustificato trovarlo in Messiaen oppure in certe operazioni di Stockhausen. Ma detto questo, non interessa soltanto mostrare come Lévi-Strauss vuole spingere la sua polemica anche fino al momento dell'attacco filosofico ideologico, chiamando in causa il materialismo della propria posizione e il presunto spiritualismo della posizione altrui. Tutti i passi che io ho citato, direttamente o indirettamente, su questo problema sono presenti nel Crudo e il Cotto. Nell'Uomo Nudo queste critiche vengono ribadite sostanzialmente, ma si aggiunge anche un nuovo motivo che vale la pena di richiamare, che è il motivo finale. Questo motivo è marginalmente presente nelle nostre considerazioni precedenti, in quegli strani comportamenti del capitano, in questo capitano che non sa dove va e tuttavia si preoccupa di rallentare strettamente la vita di bordo, e poi appunto dall'idea della fermezza delle regole di navigazione. In fondo cosa sono queste immagini? Alludono queste immagini anche a un altro versante, a un rigorismo, a un formalismo, se voi volete, che è fondamentalmente privo di scopo. La nave va alla deriva, in realtà. Che tipo di interesse ha stabilire delle fisse le regole di comportamento tra i marinai che stanno sulla nave, oppure di osservare strettamente le regole di navigazione? La nave è in alto mare e non ha nessuna rotta. Questo spunto polemico, che è uno spunto polemico in direzione di rigorismo privo di scopo, viene ripreso nell'Uomo Nudo, nel finale dell'Uomo Nudo, e viene in fondo anche, direi, esteso e anche un po' precisato. La prima osservazione è che la relazione tra la nozione di struttura e il musicale in fondo è una relazione che è sempre stata conosciuta, che è sempre stata applicata. Insomma, la musica è manipolazione di strutture, questo lo si è sempre saputo, vi è sempre stata questa relazione tra musica e strutture. Ma in fondo vi sono due modi di considerare questa operazione con le strutture. Da un lato si può pensare a una pura e semplice giustapposizione, Lévi-Strauss usa questo termine, in realtà vuole indicare sia l'affiancamento di struttura a struttura, sia la sovrapposizione di una struttura sull'altra o l'intersezione fra strutture. Ma usando questa espressione intende anche suggerire che questa giusta posizione, questo affiancamento non avviene alla ricerca di una organizzazione che conduca da una struttura all'altra struttura, o che conduca a un, se vogliamo, sovrapporre le strutture, a una forma di integrazione tra struttura e struttura. In realtà c'è di un altro modo di lavorare con le strutture, che è quello di aver di mira l'idea appunto dell'integrazione e dello sviluppo. E qui voi capite in certo senso dove si va a parare. Anzitutto Lévi-Strauss accentua questo elemento dello sviluppo, ma in che senso lo accentua? Non direi, questo il tema dello sviluppo è anzitutto un tema temporale, però non direi che lo accentui in senso temporale. Abbiamo già visto che per quanto riguarda questo aspetto il tema temporale interessa prevalentemente Lévi-Strauss dal punto di vista della ricezione, quindi dell'ascolto, più che dal punto di vista dell'organizzazione del materiale sonoro. Quando parla di sviluppo e contrappone giusta posizione a sviluppo, intende evidentemente parlare di sviluppo nel senso di un rimando discorsivo, ecco, sviluppo di un'argomentazione, sviluppo di un discorso, io sto qui sviluppando un discorso. E d'altra parte, badate, questo tema è presente già nell'accento che Lévi-Strauss pone sul problema della fuga, è praticamente tutto dovuto a questa nozione di sviluppo. Che anche all'origine, se voi andate a vedere le teorizzazioni o i trattati musicali settecenteschi, voi trovate spesso l'uso di categorie retoriche, quindi di categorie discorsive, in rapporto a queste forme musicali. Ecco, quindi qui si dice vi è la necessità, non rispettata dalla musica seriale, di dare al lavoro con le strutture la forma di uno sviluppo. Di uno sviluppo con richiamo all'elemento linguistico, cioè all'elemento discorsivo, io direi ancora meglio. Ma vi è anche una seconda osservazione che si richiama piuttosto al tema che accennavo poco fa, e cioè la critica, fondamentalmente una critica di intellettualismo, cioè la critica secondo cui vi sarebbe una separazione tra il momento intellettuale e il momento propriamente sensibile. Vi sarebbe la tendenza, dice Lévi-Strauss, a dissociare la fase della elaborazione della struttura da quella fino a quel momento confusa con la prima, in cui le strutture sono chiamate a ricevere un supporto sensibile. C'è la tendenza, c'è il fascino, diciamo così, anzitutto della pura forma strutturale come un fatto puramente logico, come un complesso di relazioni puramente logico-matematico, e vi è un relativo disinteresse invece all'elemento sensibile, poi la struttura verrà calata dentro un contesto sensibile. Ancora ribadisce Lévi-Strauss, si attenua qui il legame tra forma e suono, e lo stesso sistema sensibile diventa, questo è molto significativo, questa espressione, uno dei tanti mezzi possibili per codificare strutture intelligibili che non sono state precedentemente concepite dalla fantasia come sistemi, come sistema di suoni. Cioè si dice, vi sono forme strutturali o sistemi di strutture che sono stati quindi pensati totalmente al di fuori di una problematica di carattere musicali e fare ricevere loro una veste di carattere musicale. Un'operazione che a sua volta in fondo ha una tradizione, perché anche nella tradizione vi sono spesso elementi di questo genere, cioè elaborazioni di strutture vuote che poi vengono riempite di contenuto musicale, ma che diventa particolarmente accentuata avendo a disposizione appunto mezzi estremamente sofisticati di manipolazione del suono, in cui posso immaginare di operare delle realizzazioni sonore di strutture formali molto complesse. Cioè questo tipo di separazione, se qualcuno di voi ha mai giocato con un calcolatore in sede di programmazione sa più o meno quel che voglio dire, cioè si ha un controllo sul materiale sonoro e nello stesso tempo a disposizione dei sistemi già predisposti di strutture relazionali, per cui risulta relativamente facile e interessante in fondo la prova, l'esperimento di vedere cosa succede se io prendo appunto un sistema astratto che magari trago dalla geometria proiettiva e lo realizzo sonoramente. Che lo realizzi sonoramente non vuol dire niente di particolare, insomma, stabilisco delle associazioni, delle relazioni tra determinate differenze sonore e differenze concettuali. Questo non è una meraviglia o un miracolo che ciò possa avvenire, poiché la relazione è una relazione vuota, io la posso riempire come mi pare. Se poi ho uno strumento sufficientemente potente per realizzare queste cose, il problema, la curiosità può essere anche notevole. Ecco, a questo punto si chiede a Lévi-Strauss nettamente, in maniera molto brutale, se possiamo, quando si arriva a questa scissione fra il momento intellettuale e il momento sensibile, se si possa ancora parlare di musica, oppure non si tratti di antimusica. L'espressione di Lévi-Strauss, badate, espressione tecnica direi, cioè non tanto si intende dare a questa parola una carica valutativa, no? Una carica valutativa nel senso che invita senz'altro al rifiuto del problema. Si vuol dire che si sta facendo un'operazione che è l'esatto contropartita, dice Lévi-Strauss, di ciò che una volta si chiamava musica. Ed essa consisterebbe proprio in certe strutture di significato lasciate in sospeso, non fosse altro teoricamente, in attesa che dei suoni si investano in esse. formula questa che corrisponde abbastanza esattamente a certi tentativi contemporanei che, a torto o a ragione, danno l'impressione di codificare con suoni certi sistemi di significato concepiti e organizzati prima della loro trasposizione in forma musicale. Naturalmente l'espressione antimusica non ha senso subito peggiorativo, un senso appunto tecnico di dire bene, la musica chiamiamo musica, fin qui abbiamo chiamato musica un tipo di connessione tra suono e senso. Ora si opera la scissione essenziale che caratterizza ciò che finora abbiamo chiamato musica, si predispongono delle strutture demandando il problema di un loro investimento, una loro trasposizione in forma musicale, questo forse si deve chiamare antimusica. Antimusica appunto in un senso fondamentalmente tecnico, però indubbiamente in un senso anche critico, benché critico, diciamo è una critica che è più su cui pesano maggiormente non tanto le scelte musicali, vorrei che voi afferraste questo problema, ma l'interpretazione direi storica che noi dobbiamo dare della musica dell'età nostra. Ecco, direi che queste riflessioni di Lévi-Strauss non vanno intese, benché ci sia un elemento di gusto, come soggettivamente, ma come un tentativo in ogni caso di avere un quadro interpretativo tale da consentirci di avere un'opinione su ciò che è accaduto nella musica nel nostro secolo. E lo sforzo di Lévi-Strauss effettivamente è questo. Nello stesso tempo io non voglio qui fare un vero commento a queste prese di posizione di Lévi-Strauss, diciamo che lasciamo il discorso aperto. Vi segnalo però che nelle vicende complesse della musica novecentesca questi aspetti che Lévi-Strauss rileva negativamente sono presenti e sono a loro volta, diciamo, superati all'interno dello sviluppo della musica novecentesca. Potrei portarvi pagine di Boulez che si autocriticano in questa direzione. Cioè effettivamente noi c'eravamo a quel tempo illusi che si potesse fare così, eccetera. Quindi c'è tutto un problema più articolato che ci consiglia una certa prudenza nella valutazione di queste pagine. D'altra parte resta però questa impressione globale di un legame fortissimo di tutta la tematica di Lévi-Strauss alla musica della tradizione europea, da cui viene conferito un significato assolutamente centrale nello sviluppo di questo discorso.